gli incontri di Rete 1.
Buongiorno, Michela Daghini con voi, buongiorno e bentornati. Oggi per incontrare una voce svizzera, una voce nota e autorevole nella scena letteraria e culturale, è un giornalista, è uno scrittore, autore di numerosi romanzi, di racconti, di saggi, che affida alla scrittura un lavoro di esplorazione delle zone di confine, geografiche, morali, umane. Accanto al lavoro letterario che ha visto nascere ormai diversi anni fa, vi do un indizio, anche la figura dell'investigatore Elia Contini, è insegnante e svolge una vivace attività culturale tra laboratori di scrittura e conferenze in contesti internazionali. È anche un collega, nella sua lunga presenza in RSI ha scritto, scrive e conduce programmi ed è autore, tra l'altro, assieme a Marco Pagani, della trasmissione Un attimino su Rete 2, spazio rigoroso e ironico dedicato alla lingua italiana, al senso delle parole e al loro uso quotidiano. Le sue opere, tradotte soprattutto in francese e in tedesco, ma anche in russo, hanno visto una circolazione ampia, arrivando anche sul palcoscenico, e ha sceneggiato anche film e premiate serie web. Il nostro ospite è Andrea Fazioli e questo ritratto sarà un tempo condiviso in cui riflettere su quello che tiene insieme scrittura e vita, il processo creativo, ma anche le dimensioni più personali, interiori, le relazioni, le amicizie, i sodalizi artistici, la gioia dell'incontro. Bentrovato Andrea Fazioli, qui sei di casa, ma insomma bentornato nei
Grazie.
Nostri studi.
Grazie, si torna sempre a casa volentieri.
Sempre in giro in realtà, perché le presentazioni dei libri non finiscono mai, poi ci sono le lezioni, poi ci sono presentazioni di vario tipo, anche in Cina.
Sì, è vero che ho avuto l'occasione di andare in Cina qualche giorno per una conferenza, è stato particolare perché si ha proprio l'occasione di parlare con degli studenti cinesi di italiano e questo mi ha permesso di guardare la mia stessa lingua materna in una maniera nuova, diversa, si impara di nuovo la propria lingua.
E comunque tu sei molto intero di tempo libero che possono lasciarti qualcosa, ma anche il camminare, lo spostarti fa parte del tuo vivere, contemplare. La narrazione per te si lega molto al camminare, anche allo spostamento in bici nella nostra natura, nel nostro territorio. Il movimento del corpo, si sa che camminare dà spazio alla mente, molti scrittori si sono ispirati proprio al camminare, al passo dopo passo. Questo dialogo anche con il corpo, con lo spazio, con la natura, per te è sempre stato importante.
Sì, si tratta di un giro vagare o di microviaggi, si potrebbe dire, nel senso che, d'accordo, adesso abbiamo parlato di viaggi lontani in paesi remoti come la Cina o altri, però è vero che nella maggior parte dei casi i miei viaggi hanno anche una portata limitata. Si tratta di riuscire a fare un viaggio nel proprio quartiere vivendolo come se fosse una terra remota. È vero che la mia facilità nel perdermi, nel dimenticarmi le strade, anche della città dove nacqui e dove crebbi e dove tuttora vivo, ecco, questo aiuta a esplorare anche le vicinanze come se fossero una terra remota. Quindi a partire, ad andare senza meta, a perdersi, l'importanza del perdersi, del non sapere dove si è a un certo punto per scoprire nuove prospettive. E l'andare a piedi, è vero, permette di misurare il territorio, di entrarci proprio in una maniera profonda e anche con un passo che si adegua perfettamente al pensiero. La bicicletta è già un po' più diversa perché si va più veloci, richiede ogni tanto un maggiore sforzo fisico, è comunque differente rispetto all'automobile che passa nei posti e quasi non lascia traccia. Con la bicicletta coglie dei frammenti di frasi, delle situazioni, un dialogo, però passi e quindi ti resta in mente magari solo un brandello di frase e devi ricostruire con la fantasia il resto. L'altro giorno passavo in una strada di periferia e a un certo punto c'era un uomo che parlava a una donna e l'uomo aveva detto: con i 42 franchi al giorno che ti danno non è che vai molto lontano. E non ho capito poi la risposta della donna perché sono passato, quindi non so per cosa fosse pagato 42 franchi al giorno, cosa abbia risposto la donna. Cogli dei frammenti ma passi, ecco, ed è forse simile anche all'attività della scrittura, con questo cogliere i frammenti e restare in equilibrio, perché alla fine si sa, l'unico modo per restare in equilibrio su una bicicletta è andare avanti. E questo andare avanti, questo comunque proseguire, è una cosa che sento molto anche nella mia vita, nella mia scrittura. Ecco, resistere alla tentazione di voltarsi indietro e cercare sempre, anche nella prossimità, qualcosa di nuovo.
E che significato hanno, che ruolo hanno nella creazione della narrazione quei momenti silenziosi in cui è il corpo a lavorare, a pedalare, a inerpicarsi, e questi momenti anche di cattura di singole frasi, ma anche di silenzi?
Sì, quando il corpo lavora a basso regime, quando si cammina o quando si pedala piano, in realtà è possibile anche che arrivino delle idee, o che qualche volta non si elabori magari una storia o qualche cosa di compiuto, ma che si cominci magari a girare intorno a una prospettiva di narrazione. Quando invece lo sforzo fisico aumenta, il pensiero si fa più sconnesso e si entra in un'altra dimensione. Di fatto è un vuoto di pensiero, cioè è un vero silenzio, perché il cervello non riesce ad approfondire questioni dal punto di vista logico troppo complesse. Però a volte arriva una parola, una sensazione, un colore, una frase che poi viene ripetuta continuamente. E in queste situazioni di vuoto anche la singola parola può accendere delle risonanze. In fondo si sperimenta una situazione di povertà. E il corpo fa fatica, è al limite, il cervello non riesce a funzionare come dovrebbe, e in questa situazione di povertà anche una singola parola può portare delle illuminazioni. È come un sorso d'acqua ma bevuto nel cuore del deserto, e ha un altro sapore rispetto all'acqua che beviamo quando attingiamo al comodo rubinetto di casa nostra.
Ed è questa l'ispirazione?
Sì, è una forma di ispirazione. Poi naturalmente non basta, perché appunto non ci si può solo abbeverare con i sorsi d'acqua trovati nelle oasi in mezzo al deserto, però sapere che quella è veramente l'acqua poi ci aiuta a bere meglio anche l'acqua di casa nostra, e quindi quando poi avviene il vero lavoro, si è seduti davanti al computer, naturalmente il ricordo di quelle parole incontrate per caso, magari in mezzo a un bosco o magari in una strada desolata, riesce a dare più forza anche alle parole che vengono usate con sapienza artigianale per il lavoro di tutti i giorni.
E perché tu dici che a volte i romanzi quasi si scrivono da soli in alcuni momenti, per alcuni passaggi, proprio nei vuoti, quando stai pensando ad altro. Quindi quando arrivi a casa cosa ne fai di queste ispirazioni, di questi raggi di luce?
Allora, qualcuno viene dimenticato, perché bisogna pur dire anche l'importanza del dimenticare. È un'ispirazione, è brillante, la si incontra, ma poi quando arrivi a casa, il tempo di rientrare in casa quando sei uscito a piedi, il tempo di mettere a posto la bicicletta, hai già dimenticato tutto. Hai dimenticato, ma c'è stato. È un po' come quello che abbiamo imparato a scuola. Se devo riandare alla mia esperienza, che so, del liceo, che cosa mi ricordo di tutto quello che ho imparato? Quasi nulla, eppure avere saputo è importante tanto quanto sapere. Altre cose invece le appunto sul taccuino, e anche lì poi magari non rileggo quello che appunto sul taccuino, però uso molto il taccuino perché l'idea di strapparmi per un attimo al flusso della quotidianità e prendere il tempo di scrivere a mano una cosa su una pagina di taccuino è già un momento significativo, non tanto perché poi debba rileggere quella cosa, ma proprio per il gesto di scriverla. Ecco, in quel momento io e la cosa che scriviamo condividiamo un'intimità.
Sai che me lo ricordo quando nel 98 hai vinto il premio per il tuo romanzo d'esordio, il premio Chiara. Quanto tempo è passato? Te lo ricordi?
Era un premio per un racconto, in verità, era un premio per un racconto breve, ero veramente un ragazzino. Sì, me lo ricordo, anche perché avevo scritto un racconto dedicato alla matematica e io facevo il liceo e i miei rapporti con la matematica erano, come dire,
conflittuali.
Sì, turbolenti. E quindi, pensandoci adesso, è curioso il fatto che io volessi esplorare proprio ciò che mi inquietava, proprio ciò che mi tormentava dal punto di vista narrativo, cercando una dimensione poetica nella matematica che mi stava rendendo la vita difficile in quel periodo.
La scrittura nasce anche da un'inquietudine?
Sì, dalla volontà di capire, o dalla volontà di strappare via da sé alcune cose scrivendone e legare a sé per sempre, o comunque per un periodo di tempo più lungo, altre cose proprio mentre le si scrive. Alla fine è un desiderio di capire meglio il mondo e se stessi, e anche forse il desiderio di essere qualcun altro in relazione alle cose di ogni giorno, quel rapporto con la quotidianità che viene trasfigurato dal fatto di renderla avventurosa. Forse questo spiega poi anche la mia scelta di scrivere romanzi d'avventura, romanzi polizieschi, che partono dalle situazioni quotidiane e però poi introducono l'imprevedibile, il mistero, l'avventura. E non perché si desideri che capiti davvero e non nel senso della cronaca nera più brutale. C'è anche un qualcosa di gioioso, ecco, quel senso del romanzo d'avventura che si leggeva da ragazzi. E quindi tu eri magari nel tuo giardino tranquillo, in un pomeriggio estivo, al sicuro, e però con la mente navigavi per oceani sconfinati. Ecco, in fondo lo scrivere ci permette di riottenere questa relazione con le cose, essere qui nella sicurezza del nostro qui e essere anche in un altrove remoto, esotico, pericoloso, nello stesso tempo.
E infatti in molti libri sembra che gli scrittori vivano vite parallele dentro quelle dei personaggi. Tu che rapporto hai con queste esistenze in prestito che vivono qualcosa che in parte vorresti o vivi anche tu?
Dipende dai personaggi. Io ho anche una curiosa esperienza, nel senso che il mio primo romanzo, scritto a 23 anni, era un romanzo poliziesco nel quale inventai un investigatore, questo Elia Contini, immaginando un investigatore che operasse nella Svizzera italiana, un investigatore privato. Non volevo un poliziotto, ma qualcuno che fosse più marginale, che non fosse interno al sistema. E naturalmente lo inventai con tutta l'ingenuità che può avere uno scrittore di 23 anni. Poi, per una combinazione di fatto, il romanzo ebbe un certo successo, ne scrisse un secondo per un altro editore più importante, sempre con lo stesso protagonista, e poi molti altri romanzi con lo stesso protagonista. E il mio romanzo più recente, Le strade oscure, è uscito qualche anno fa, e il mio prossimo romanzo, che uscirà qualche mese, hanno come protagonista ancora questo Elia Contini. A me fa un effetto strano pensare a un personaggio che inventai a 23 anni e scrivere dello stesso personaggio a 48 anni, e pensare che lui è invecchiato di una decina d'anni e io invece ho invecchiato di un numero cospicuo di anni. Ecco, è un rapporto forse un po' conflittuale, perché alla fine mi trovo con lo stesso personaggio inventato dall'Andrea ragazzo e devo fare i conti con questa cosa, e lo cambio più che posso, lo faccio evolvere naturalmente con la mia sensibilità, ma in questo personaggio resterà per sempre un po' dell'Andrea 23enne, anche se cerco di estirparlo, so che non ci riuscirò mai del tutto.
E della sua natura lenta e meditabonda di Elia Contini, quanto c'è di Andrea Fazioli?
E forse qui c'è qualche cosa, nel senso anche della sua divisione, perché Elia Contini vive in montagna e ama contemplare la natura, e ama seguire le tracce delle volpi nel bosco, studiare i fiori, le piante, gli animali, i canti degli uccelli, però poi ha anche una parte sociale. Comunque si guadagna da vivere come investigatore, quindi interagendo con le altre persone, entrando veramente nelle vite degli altri, comunicando con loro. E anch'io ho questa doppia anima, perché da una parte sicuramente c'è in me una parte contemplativa che ama l'immersione nella natura e anche la solitudine, dall'altra io sono un uomo di parole e di comunicazione. Queste due parti a volte sono in armonia e a volte in conflitto.
Cosa ti interessa di più? La trama, il personaggio, la scrittura, lo stile?
Allora, io sono un grande dimenticatore di trame, è una cosa che una volta mi tormentava un po', ma visto che mi accadeva già da giovane, vuol dire che è proprio una cosa connaturata. Riesco a dimenticarmi la trama di un film mentre lo sto guardando, e quindi dico, ah, perché questo personaggio fa questo? Ah, non mi ricordo più. Eppure mi tocca escogitare delle trame poliziesche anche complicate. Per me effettivamente, quando leggo un libro o guardo un film, l'importante non è la trama, tant'è che la dimentico. L'importante è l'atmosfera, è quanto io possa credere al personaggio, quanto mi ci affezioni, quanto io possa pensare che se apro la porta ed esco di casa e incontro quel personaggio per strada, sia per me l'esperienza di ritrovare un vecchio amico o un vecchio nemico. Però poi capisco che se la trama non è efficace, tutto questo non regge. Quindi la trama è un male necessario e deve essere curata bene. E quindi bisogna fare una grande fatica per costruire la trama che permetta di fiorire i personaggi.
E tu, quando scrivi, a chi pensi? Come Calvino, hai un lettore ideale a cui ti riferisci? A cui ti rivolgi, scusa?
Sì, non ho un lettore ideale, ho qualche lettore qualche lettrice che so che sono le prime persone che leggono i miei romanzi, quindi ogni tanto mi raffiguro la loro reazione. Ogni tanto invece semplicemente racconto la storia dentro il personaggio che ha quel punto di vista, e quindi di per sé appunto dimentico il fatto che sto raccontando io la storia e cerco di vedere il mondo come quel personaggio. Appunto, in realtà, dicevamo prima, è come se i romanzi ci fossero già, e di per sé non bisognasse crearli dal nulla. In realtà cerco di agevolare il modo di muoversi dei personaggi. Pensare a chi mi sto rivolgendo mentre scrivo invece dà già un'importanza al mio io di scrittore, che quando racconto narrativa cerco di dimenticare. Quando invece scrivo degli articoli o dei testi con un tipo di comunicazione diversa, allora il mio io di Andrea Fazioli è più presente, ma nella narrativa in realtà cerco di lasciarlo da parte.
E anche tu pensi come Philip Roth che lo scrittore non possa sottrarsi al luogo in cui vive, e quindi il Ticino, i suoi boschi, le sue montagne, i laghi, i percorsi, i silenzi e la natura?
Sì, è un privilegio e anche una condanna per certi versi. Io poi ho inserito nei miei primi romanzi, anche negli ultimi, il Ticino, quindi ho spesso ambientato le mie storie, non sempre, ho spesso ambientato le mie storie qui, e da un lato è un privilegio. Se non fossi nato e cresciuto qui, sentirei comunque l'interesse di questo piccolo brandello di terra nel cuore dell'Europa, fra sud e nord, da sempre terra di passaggio, crogiolo di culture e di esperienze, e con degli aspetti di mentalità forse anche ristretta e provinciale, ma a volte anche con della capacità di pensare in maniera, diciamo, aperta, o con delle connessioni verso gli altri, le altre lingue e le altre culture, che possono diventare sorprendenti. Quindi c'è un interesse in sé, secondo me, nell'esplorare questo posto. Poi è chiaro che a volte mi piace andare altrove o inserire l'altrove dentro il Ticino, quindi a volte mi è capitato di immaginare personaggi che vengono da terre o da posti molto remoti e che arrivano qui. In uno dei miei romanzi, per esempio, mi misi nei panni di un Tuareg che, arrivato dal Sahara, si trova di fronte alla realtà ticinese, proprio per portare un po' di esotismo. E altre volte invece scrivo di luoghi remoti. Ecco, non si può allontanarsi da ciò che si è, però bisogna avere comunque una tensione verso la lontananza, non crogiolarsi troppo.
Sai che ricordo, Andrea Fazioli, dopo aver letto La Sparizione molti anni fa, avevo parlato con tuo padre e, oltre ad essere molto orgoglioso, aveva detto: un po' lo invidio, questa passione per i libri, per la scrittura l'hai assorbita crescendo, perché tu già da bambino, quando andavi a scuola, pensavi a una narrazione, ti creavi una narrazione.
Sì, è vero che per quanto io mi volti indietro, mi vedo affaccendato nell'escogitare storie o nel rivestire di storie le esperienze della quotidianità. Quindi, che so, anche da bambino piccolissimo, tornando da scuola, e mi perdevo magari a fissare un formicaio, e poi i miei genitori si chiedevano perché non arrivassi a casa, e io stavo a contemplare per interi minuti queste file di formiche che entravano e uscivano, e per me erano personaggi, e rivestivo questi gesti di storie, di narrazioni, le trasportavo in un altrove. Questa è sicuramente per me un'esigenza. Poi è chiaro che da mio padre e da mia madre ricevetti comunque una passione, un amore per i libri e per le storie, e anche dai miei nonni, che pure non erano persone acculturate e non erano persone che avevano studiato, però avevano una passione per la narrazione, un rispetto per i libri, per il fatto di prendere la parola e di raccontare qualcosa, che mi è rimasto.
E cosa ricordi di questi rientri a casa dopo la scuola? Perché tu li citi a volte.
Sì, adesso citavo appunto il mio perdermi a contemplare le cose. Poi ricordo anche che invece con i compagni di scuola, a un certo punto, per ingannare la noia del tragitto, si raccontava una storia a puntate, una sorta di...
Una challenge.
Esatto, sì. E quindi bisognava a turno portare avanti questa storia, e poi ci si divertiva a lasciarla in sospeso sul più bello.
Che bel esercizio!
Sì, era una narrazione ambulante. Al momento di arrivare a casa si lasciava la narrazione in sospeso, e quindi c'era questo grande desiderio di tornare a scuola dopo la pausa pranzo, che stupiva i genitori, ma in realtà era il desiderio di compiere il tragitto e di sapere come finisse la storia.
Un progetto anche collettivo.
Sì, una forma di narrazione collettiva che probabilmente sarà stata completamente assurda. Non ricordo niente di quelle storie, o vagamente qualche brandello, però ricordo proprio il senso di vicinanza con gli altri che provavo nel raccontare. Io ero un ragazzino timido e solitario per molti aspetti, e per molti aspetti lo sono ancora, però nell'atto di raccontare riuscivo a creare dei ponti con gli altri.
Sei timido?
Sì, credo che faccio un po' fatica in circostanze in cui mi trovo all'improvviso circondato da persone, da una folla per esempio. Amo comunque i rapporti a tu per tu e la profondità nelle relazioni, quindi in certe circostanze faccio un po' fatica. Poi, come tutti i timidi, può sembrare bizzarro che io faccia anche un tipo di lavoro giornalistico e quindi sia abituato a intervistare persone, a parlare con tutti, a parlare alla radio, però è vero che per questo tipo di presa di parola io parto comunque da una timidezza. A volte proprio anche il gesto di telefonare a qualcuno, di stabilire una comunicazione, mi costa sempre una certa fatica. Forse anche perché poi mi costa fatica poi quando riesco a trovare una connessione, un legame, un'amicizia profonda o anche un'amicizia di lavoro, anche un'intesa con qualcuno, cerco di viverla al massimo. Perché per me non è così facile arrivare verso un'altra persona, creare un ponte.
Ti viene più spontaneo il messaggio scritto WhatsApp che una telefonata?
Non saprei, alla fine non cambia molto. La difficoltà è proprio quella di uscire da me stesso e pronunciare delle parole per arrivare verso qualcun altro. E quindi, per carità, è una cosa che faccio moltissimo, quindi scrivo messaggi WhatsApp, mando messaggi vocali, telefono. Non dico che è una cosa che non faccio. Dico che se assecondassi una certa parte di me, probabilmente me ne starei per intere giornate immerso nel mio silenzio e nelle mie cose, nelle mie fantasticherie, e quindi sento certamente l'esigenza di comunicare con gli altri, perché dopo un po' avrai questo bisogno. Però nello stesso tempo ogni volta c'è un piccolo muro da buttare giù.
E sei una delle poche persone che apprezza i messaggi vocali, vero?
Sì, mi sembra che per certi versi, per come li uso io con qualche amico, possano essere l'equivalente di una lettera, di quelle che una volta si scrivevano a mano.
Scritte bene con la punteggiatura.
Sì, beh, sono detti a voce, e più che altro per il fatto di stare nel tempo del messaggio vocale. In 4 minuti mi racconta degli aspetti della sua vita, quindi che so, quando sono in automobile sto guidando, con calma, mi ascolto quei 4 minuti e in quel momento lì, per 4 minuti, io ascolto un amico che mi parla dei suoi dubbi, delle sue speranze, dei suoi sogni, dei suoi desideri, esattamente come se mi scrivesse una lettera di 2 pagine e mezzo, ecco. C'è una immersione più lunga nella condivisione delle parole. Ecco, non è una comunicazione usa e getta o legata a circostanze necessarie, è proprio un tempo strappato alla quotidianità per dire qualcosa di sé.
La timidezza è un sentirsi inadeguati in qualche modo alla situazione, alla folla, o il semplicemente non sentirsi a proprio agio, è questo alla fine?
Sì.
A completo agio.
Sì, oppure il, diciamo, non sentirsi all'altezza della situazione, voler comunque entrare in relazione e in rapporto in maniera profonda con tutti, ma sapere che non lo si può fare proprio perché si è in una contingenza difficile in cui bisogna rassegnarsi a una certa superficialità.
E parlando di amicizia, che è un grande valore per te e che ami coltivare con profondità, il sodalizio con Jari Bernasconi è ormai consolidato, un sodalizio professionale ma anche umano di grande valore. Viaggiate, presentate libri, scrivete a 4 mani.
Sì, è vero che nasce dall'amicizia. La scrittura non ci sarebbe stata senza l'amicizia, quindi, e sicuramente l'amicizia supera la scrittura. Con Jari Bernasconi condivido molte cose, molte passioni, molti interessi che prescindono dalla scrittura. Poi a un certo punto l'amicizia, visto che comunque entrambi siamo scrittori, è diventata anche una curiosità di provare a scrivere sugli stessi argomenti, ma separatamente. E poi a un certo punto, ma è stato un processo lento, ci siamo detti se provassimo invece a scrivere con una sola voce. E in quel modo siamo diventati Jari Bernasconi e Andrea Fazioli, con la E commerciale, come una sorta di ditta di traslochi. Esatto, sì. E quella voce, quella persona, non siamo più noi. Io ho un mio stile e scrivo dei miei argomenti, delle mie cose come Andrea Fazioli, ma come Jari Bernasconi e Andrea Fazioli ho uno stile e una voce diversa. E quindi bisogna rinunciare a una parte di sé per trovare quest'altra voce, e non sono più io e non è più lui, ma è appunto un altro scrittore che si chiama Iari Bernasconi e Andrea Fazioli. Questo lo trovo molto interessante perché la letteratura è di solito un'arte singolare rispetto alla musica, per esempio, pensando che so al jazz, ma non solo, dove il fatto di interagire con un altro artista crea qualche cosa di nuovo, nella letteratura è più difficile. Eppure secondo me la scrittura a quattro mani è una frontiera interessante. È chiaro che per fare la sceneggiatura di un film capita spesso che si scriva a quattro mani, ma anche per testi più artistici come i nostri, il fatto di rinunciare a una parte del proprio io per trovare una nuova entità, per trovare una nuova voce, è interessante.
E tu dici di avere una Iari Bernasconite di quelle croniche, una grande amicizia. In questi giorni hai scritto un testo di saluto perché Iari Bernasconi, il poeta, lascia la RSI dopo tanti tanti anni. In realtà il vostro sodalizio non ne risentirà, però sono quelle porte che si chiudono, se ne aprono altre, no? È il passare del tempo.
Sì, era una malattia, è una malattia come ogni amicizia, forse è l'unico genere di malattia che si contrae felicemente, ma magari all'inizio non ci si rende conto, ma poi l'amicizia c'è, l'amicizia vive, ecco. E era interessante per me scrivere questo testo anche perché è più difficile contrarre amicizia dopo una certa età rispetto all'adolescenza, perché uno ha il suo orizzonte, le sue persone di riferimento. Eppure secondo me il fatto di essere ancora disposti all'amicizia è uno dei segni più certi di giovinezza nella vecchiaia.
E in comune avete anche la passione per la natura. Lui è anche un ornitologo, racconti.
Sì, lui è un esperto e riconosce tutte le forme di volatili e di canto dei volatili. Io un po' meno, ma comunque anche a me piace cercare di capire quello che sta dietro l'apparenza della natura e dare un nome alle cose e entrare in confidenza anche con quello che ci circonda, soprattutto creare una relazione. In fondo è come con le persone, sapere come si chiama quell'uccello che sta cantando in questo momento mi permette quasi di entrare in una relazione più profonda con quel singolo uccello. In realtà no, perché lui non sa come mi chiamo io. Però dalla mia parte certamente ho l'impressione di essere più presente.
E ti troviamo in forma? Sei stato assente, diciamo, parlando di pubblicazioni, lo hai citato poco fa, l'ultimo libro è del 2022. In questo periodo cosa hai fatto, cosa è successo e perché non hai ancora pubblicato? Uscirà nel 27, il prossimo?
All'inizio del 27, sì. In realtà appunto l'ultimo romanzo per Guanda è della fine del 2022. Nel frattempo non sono rimasto con le mani in mano, ma ho pubblicato qualche libro con Iari Bernasconi e ho poi scritto un libro su una vicenda che mi aveva colpito, quindi ho ricostruito la storia di una principessa araba che ha vissuto in Andalusia intorno all'anno 1000. Alla fine ho scritto un libro su di lei e sulla sua esperienza, diciamo un'opera molto letteraria e molto bizzarra, quindi magari poi è un libro che non vedrà mai la pubblicazione, chissà, però è un'esperienza particolare perché lei era la figlia del re di Siviglia all'epoca in cui la Spagna era in mano agli arabi e a un certo punto altri arabi venuti dal Nord Africa conquistarono la città e quindi il re venne deposto e questa principessa all'età di 20 anni circa venne venduta come schiava. Poi i suoi parenti vennero mandati in esilio in Marocco e lei, passata dall'essere principessa all'essere schiava, a un certo punto venne venduta e un uomo la chiese in moglie, quindi la nobilitò, lei accettò di sposarlo e poi scrisse una poesia in cui raccontava tutto questo a suo padre. La poesia di mano in mano finì nelle mani di suo padre in Marocco. Suo padre è uno dei maggiori poeti medievali in lingua araba, di lei invece rimane solo questa poesia. E niente, io ho intercettato questa poesia in arabo e mi aveva affascinato questa storia. Ho immaginato un racconto in cui un uomo oggi rintraccia questa figura e ne ricostruisce o immagina di ricostruirne i tratti essenziali traducendo la poesia. Quindi io stesso ho studiato l'arabo per poter tradurre questa poesia. È stata un po' una follia, non so bene perché mi sono dedicato tutti questi anni allo studio dell'arabo per tradurre questa poesia, è chiaro che mi ha impegnato molto e alla fine ne è uscito qualcosa che non so che esito avrà. E poi ho scritto un altro romanzo appunto che adesso uscirà fra poco e nello stesso tempo in questi anni ho avuto anche una terza figlia e Forse questa è stata la faccenda più impegnativa e insieme ad altre vicissitudini di lavoro, eccetera, è vero che mi ha indotto a rallentare un po' il ritmo di scrittura, ma non è un male, alla fine poi ci sono periodi in cui si scrive di più e periodi in cui si scrive di meno, l'importante è continuare a inseguire le storie che più ci interessano, come questa storia di questa principessa araba che è al di là di ogni prospettiva di mercato, però per me è stato interessante poterla raccontare.
Quanto impegno studiare l'arabo, come mai ti ha appassionato tanto questa storia? Andrea Fazioli.
Mi piaceva la vicenda esotica avventurosa, cioè di una ragazza cresciuta nello sfarzo della corte di Siviglia, con un padre e una madre che erano entrambi poeti, in un scintillio culturale di ricchezza, ma anche proprio di vivacità culturale, che di colpo viene venduta come schiava. E quindi il fatto di un passaggio esistenziale così avventuroso, così tragico, così travolgente, e rispetto alle nostre vite che invece scorrono in apparenza almeno più ordinarie, ma che poi hanno delle tempeste interiori, per me è stata l'occasione di interrogarmi sui nostri sconvolgimenti, su che cosa accade dentro di noi. A volte noi siamo liberi e poi veniamo venduti come schiavi, a volte combattiamo delle guerre e le perdiamo e le vinciamo, ma non nel senso proprio come capitò a questa ragazza, ma anche nel senso più interiore. Eppure nei romanzi d'avventura, nelle vicende così esotiche, l'Andalusia araba dell'anno 1000, c'è un modo anche per analizzare quanto avviene dentro di noi. E l'esotismo della lingua araba per me è stato affascinante perché è una cosa completamente altra. Esplorare le dinamiche interne di una lingua così esotica, così remota, così altra come l'arabo, in realtà poi mi aiuta anche a capire meglio la mia stessa lingua. E poi per me che sono mancino, scrivere da destra a sinistra è stata una liberazione. Ci sto provando dalle elementari a scrivere l'italiano da destra a sinistra, ma non me l'hanno mai consentito.
Finalmente.
E finalmente, sì.
E come esplori il tuo mondo interiore? Cosa ne emerge? C'è qualcosa che hai voglia di condividere? Perché la scrittura è anche questo, ce lo hai appena detto, Andrea Fazioli.
È una domanda difficilissima. Non saprei, alla fine il mio modo di esplorare il mondo interiore di solito è oggettivarlo tramite il racconto di fatti esteriori. E come dicevo, il mio amore per il romanzo, per il racconto d'avventura o poliziesco è anche questo. E alla fine, più che nell'astrazione o nella rappresentazione filosofica di un concetto, di una verità, di una ricerca, io di solito incarno tutto questo in vicende avventurose. Ecco, per me il racconto d'avventura è un modo di parlare della propria interiorità. E forse il fatto che io abbia bisogno di mettere in scena investigatori, delitti, fughe, rapine e inseguimenti per parlare di trasalimenti e sommovimenti interiori dice già qualche cosa di me.
Tu sei una di quelle persone che fa questi sogni avventurosi con eserciti che si scontrano, cose epiche, avventure.
Non molto, devo dire che negli ultimi anni non mi capita spesso di ricordarmi dei sogni, però sono sempre sogni abbastanza inquietanti. Mi dedico di più al sognare a occhi aperti.
Che bello, e che bello poterlo fare. Hai appena menzionato l'arrivo della terza figlia, voi avete tre figlie, com'è stato ritornare padre?
Ma di per sé appunto...
Padre lo sei sempre, ma diciamo
sì.
Ripartire dall'inizio.
È sempre una questione complessa e difficile per me, perché rispetto a ogni cosa creativa che si possa fare, cercare di essere marito e di essere padre è sicuramente più difficile. Richiede una continua capacità di inventiva, una continua capacità di adattamento che non è niente rispetto a raccontare una storia. E poi devo dire, facendo il mio lavoro, che richiede una capacità di estraniamento, non solo nel momento in cui mi metto alla scrivania e scrivo, ma anche nel momento in cui esco, vado a camminare, vado in bicicletta, sono degli spazi di solitudine e di isolamento che per me sono indispensabili per la scrittura, ci si trova a fare una certa fatica, perché naturalmente poi uno deve anche stare con la famiglia, badare alle proprie figlie, vivere dentro questa situazione, però per fare il mio lavoro bisogna anche uscirne, e quindi io capisco la difficoltà a volte di mia moglie e delle mie figlie nel dover vivere su questo crinale e del dover qualche volta fare i conti con la mia solitudine e con la mia necessità di uscire dal mondo.
Di silenzio.
Di silenzio anche, certamente. Poi, per carità, voglio dire, sicuramente siamo una famiglia in cui si parla molto e io credo di essere quello che parla meno, e quindi considerando anche l'ultima di 3 anni. E quindi sicuramente è un aiuto all'ascolto e a vedere le cose, essendo appunto io l'unico maschio con 3 bambine, 2 ragazze, una bambina e una moglie, a vedere le cose e il mondo anche dal punto di vista femminile, che per me è molto utile. C'è a volte la fatica e il dubbio di non riuscire a essere all'altezza, ecco, di non riuscire a essere completamente come vorrei anche nei loro confronti, e a volte quando si scrive, quando ci si dedica a un'attività artistica, ma poi si deve mantenere una famiglia, c'è anche questo dubbio, ma in fondo io sono qui, seduto alla mia scrivania, a inventare mondi immaginari, insomma fuori c'è un mondo pieno di tasse da pagare, persone da vedere, lavori da fare, cose utili, cose produttive, e una storia, per carità, nel mio caso è parte del lavoro anche, però effettivamente la parte dedicata all'immaginazione non è immediatamente produttiva, così come le ore passate a leggere, che per me sono però fondamentali, non ne potrei fare a meno. Ecco, quindi la famiglia ti obbliga anche a un'adesione a una parte pratica dell'esistenza, e che a volte entra un po' in conflitto con la parte invece immaginativa, però è un conflitto utile, è un conflitto produttivo, ecco, è una crisi, ma che può anche portare a delle cose buone. E certamente io sono grato anche a mia moglie e le mie figlie, perché capiscono tutto questo, e anzi perché mi aiutano, e perché veramente alla fine, anche quando io immagino le mie storie per conto mio, nel mio mondo personale, è un po' come se segretamente loro fossero delle coautrici.
Cosa apprendi da questo femminile, da questa quota schiacciante che hai in famiglia di femminile?
Ma credo di avere sempre avuto una parte abbastanza femminile in me, quindi alla fine il mio approccio al mondo non è mai stato, diciamo, maschile nel senso dello stereotipo, ecco. E quindi mi è molto utile questo confronto e questa sensibilità nei confronti della realtà, questo non avere paura della sensibilità, questa intuizione che tramite la fragilità e tramite la disponibilità all'accoglienza si riesce a cambiare di più la realtà che non attraverso invece l'entrata in materia più aggressiva, più immediatamente, sempre secondo lo stereotipo, maschile.
Macio.
Sì, naturalmente parliamo per stereotipi, però certo. È vero che c'è comunque una attitudine alla ricettività e all'accoglienza che per definizione è femminile anche quando è esercitata da maschi.
E invece non importa dove, è l'ultimo forse lavoro che hai fatto con sì. Iari Bernasconi, lo avete portato in giro molto e piace molto, sono delle cartoline, una raccolta di cartoline che sono comparse anche sul tuo blog, non so se in tutte, ma comunque ci sono in parte.
Sì, è uscito nel 2025 e le prime di queste cartoline cominciamo a scriverle nel 2018, credo, e quindi ne abbiamo scritte molte e c'è stata una selezione. L'idea è proprio quella di andare in un luogo che può essere un luogo ideale, come una vecchia soffitta, una città fantasma, l'interno di un social network, oppure un luogo reale come Bellinzona, come Shanghai, quindi luoghi vicini o luoghi lontani, e mandare una breve cartolina, buttare giù 2 righe, come se si scrivesse a un ipotetico amico, per offrire un punto di vista particolare, istantaneo, breve, ma alla fine poi non importa dove, appunto dice il titolo, non è importante il luogo in cui si è e ciò che si dice del luogo, quanto il riconoscere che tutti questi luoghi li abbiamo già dentro di noi e che quindi non c'era bisogno di andarci in un certo senso, ma per rendercene conto ci siamo dovuti andare.
La voce scritta, la narrazione, il racconto e poi la voce orale, perché tu lavori da tanti anni in radio, hai fatto podcast, hai scritto sceneggiature per film, quindi la scrittura diventava anche voce anche per il teatro, quindi diventava anche corpo. Cosa cambia nella tua voce quando si esprime su piani e con registri diversi?
Sì, negli anni mi è capitato anche di raccontare storie ad alta voce, a cominciare, dicevamo, dall'infanzia, ma poi anche nell'esperienza che so del gioco di ruolo, di racconti condivisi, nell'insegnamento, nei laboratori di scrittura creativa. Quindi il racconto di storia orale è qualcosa che ho vissuto. E poi certamente il fatto di andare in onda da così tanti anni alla radio, di aver lavorato, di lavorare anche per la televisione, e quindi raggiungere gli altri anche attraverso dei mezzi diversi, per me è importante. Naturalmente sono contesti completamente diversi, sono parti diverse del mio io, quindi l'Andrea Fazioli che la mattina racconta un articolo per la rassegna stampa o l'Andrea Fazioli che rintraccia una storia curiosa nella trasmissione Un attimino con Marco Pagani sono diversi da quello che racconta una storia, un racconto, un romanzo. Però in effetti una certa tendenza a rielaborare la realtà in forma di avventura, in forma di narrazione, si incontra in ognuno di questi settori. E sono sempre quegli stessi ponti di parole che gettavo verso gli altri quando da bambino, appunto, nel vasto cortile della ricreazione a scuola mi ritrovavo a camminare da solo e a guardare le radici degli alberi, gli insetti, le piccole cose. E invece quando cominciavo a raccontare, di colpo sentivo più vicini gli altri esseri umani.
E infatti tu hai scritto che scrivere è il tuo modo di costruire ponti verso gli altri.
Sì, è il modo di riuscire a capirli, a farmi delle domande su me stesso e delle domande sugli altri e quindi capire chi sono, che cosa soffrono, che cosa sperano. Non è tanto la materia narrativa che deve essere drammatica. Infatti io scrivo spesso anche cose ironiche, cose leggere. Secondo me mettere semplicemente in scena un personaggio, anche solo descrivere una persona che fa colazione il mattino, permette di capire meglio tutti i suoi abissi e tutte le sue vette, e permette di affrontare il bene e il male dentro un essere umano, anche solo descrivere bene come spalma la marmellata su una fetta di pane. Ecco, io rivendico anche una certa leggerezza, un umorismo. E a me interessa primariamente come il mistero si intreccia alla quotidianità, non tanto una presa di posizione politica, sociale, che magari c'è ma è indiretta, e non tanto la rappresentazione diretta del male, quanto alla fine esplorare l'animo umano anche nelle sue faccende più minute, e alla fine viene fuori il bene e il male comunque.
Capiamo...
Questo so che non l'ho spiegato bene, ma insomma non è facile sempre spiegare tutto in maniera precisa.
No, sei stato molto, molto chiaro. Invece hai parlato di ironia e anche di Un attimino,
sì,
che è il programma che conduci con Marco Pagani, di cui siete autori e conduttori. Avete anche degli ospiti ed è incentrato sull'utilizzo della lingua italiana e a volte sull'abuso della lingua. Quindi l'ironia che ruolo ha? Gli psicoanalisti dicono che l'ironia e l'autoironia è uno strumento straordinario per leggere la vita mantenendo un certo equilibrio, un certo distacco, no? Aiuta a vivere meglio.
Sì,
Andrea Fazioli.
Poi aiuta, innanzitutto a non prendersi sul serio e aiuta paradossalmente a capire meglio l'aspetto drammatico della realtà. Per esempio il programma Un attimino, certo uno dice un programma sulla lingua italiana e viene in mente qualche cosa di noioso e di grammaticale. Poi in realtà c'è una rubrica che si intitola Impara il sumero, nel quale scherzosamente noi cerchiamo di imparare la più antica lingua scritta dell'umanità, ormai una lingua morta da migliaia di anni, cioè l'antico sumero. Chiaramente non lo impariamo davvero, ma metterci per finta in questa situazione, fare delle finte lezioni di sumero, è una presa in giro nei confronti della lingua, nei confronti di noi stessi, nei confronti dell'insegnamento, nei confronti della radio, che esprime il nostro amore per tutto questo. In fondo, essere capaci di fare dell'ironia su qualcosa è un grande segno d'amore per quella cosa. E non si ama veramente qualcosa se non si è capaci di ironizzare su questa cosa.
C'è molta spontaneità in questo programma, anche se avrete preparato evidentemente una scaletta, perché è complesso e a due, si sa che funziona con una traccia, però c'è molto di voi, c'è molta autenticità. Quanto conta l'autenticità anche in radio?
Per me è importantissimo. Io credo molto nella relazione di lavoro con l'altro, forse perché scrivendo sono anche solitario, lo dicevo prima parlando della scrittura a quattro mani con Iari Bernasconi. Comunque nella maggior parte dei casi quando scrivo sono da solo e perciò mi piace molto lavorare in coppia con qualcuno, come quelle coppie di sbirri che si vedono nei film polizieschi, no? Che poi si capiscono al volo e fanno gli appostamenti in macchina e magari fanno battute acidi l'uno nei confronti degli altri e poi fanno il vecchio gioco dello sbirro buono, dello sbirro cattivo, però alla fine poi funzionano. Ecco, mi piace molto interagire nella dinamica di coppia alla radio e credo che la capacità di ascoltare l'altro, di essere anche spalla dell'altro dal punto di vista radiofonico, sia uno degli aspetti che mi piacciono di più e uno degli aspetti che negli anni ho cercato di affinare.
Anche Fazioli e Pagani è un brand.
Sì.
Quindi
certo
ne hai due.
Sì, certamente. A seconda degli ambiti mi piace proprio trovare queste relazioni di lavoro.
Come coltivi i tuoi piccoli attimi di felicità, sicuramente con le tue figlie, sicuramente con tua moglie, con la famiglia, ma ecco, ci sono dei momenti del quotidiano che magari ami in modo particolare, che nutrono la tua giornata, degli istanti, dei riti? Andrea Fazioli.
Sì, mi piace in effetti apprezzare le piccole cose, dicevo prima i momenti delle passeggiate a piedi, i momenti dei giri in bicicletta, il giardino, i fiori, la natura, anche occuparmi di queste cose, anche semplicemente sorvegliare la crescita di una rosa.
Sei un guardatore di fiori,
sì,
lo
esatto,
dici.
Un guardatore di fiori professionista. In questo senso sì, il guardatore di fiori non è il giardiniere che interferisce, non è il botanico che è un esperto. Noi ci limitiamo a guardarli senza la pretesa di essere dei professionisti.
E a volte li condividi con delle immagini, delle foto che fai, magari delle primule in montagna.
Sì, è il bello anche di avere un approccio amatoriale nel senso vero del termine. Non sono un giardiniere professionista, non sono un botanico, ma ho l'amore per la natura, così come per la musica. Non sono un musicista, non ho nemmeno un grande orecchio musicale, però ho voluto imparare a suonare uno strumento, il sassofono, e mi piace ogni tanto suonare solo per me stesso. Ecco, io credo nell'approccio amatoriale, nell'approccio a tutte le cose dell'umanità, provando in prima persona. Chiaramente nella scrittura, nell'uso della parola, di fatto sono un professionista. Però perché negarmi l'esplorazione di altri ambiti, di altri campi, con tutti i miei limiti, con tutti i miei ostacoli? Ecco, la felicità è proprio questa immersione nella felicità della scoperta di piccole cose creative nella vita di tutti i giorni. E quindi proprio appunto queste piccole cose possono diventare dei momenti altrettanto creativi rispetto al momento più intenso della scrittura. E proprio il fatto di non affrontarli in maniera professionistica è secondo me liberatorio. Rivendicare il fatto di essere un amatore, che comunque alla radice del verbo amare, può regalare dei momenti di felicità.
E poi c'è molta condivisione in ciò che scrivi, perché alla fine dei racconti sul tuo blog, oltre alla foto, quindi ti scopri anche fotografo.
Sempre amatore, sì.
Sempre amatore. E magari c'è anche riferimento a una musica e poi dici dove si può ascoltare questa musica, c'è riferimento a un testo e metti la nota per poterlo approfondire. Quindi c'è, oltre alla spontaneità, anche un desiderio di condivisione?
Sì, sicuramente c'è il desiderio di condividere ciò che mi affascina. E quindi quando scopro un musicista, un libro, una poesia, qualche cosa che non è nel mio immediato ambito di riferimento, mi piace condividerla, mi piace avventurarmi per una strada nuova. Ho sempre amato incrociare i percorsi, anche dal punto di vista letterario. Io non ho mai pubblicato delle poesie, però per esempio nei miei studi letterari mi sono specializzato nella poesia contemporanea, sia nei miei studi di letteratura italiana sia in quelli di letteratura francese. All'università ero specializzato nella poesia contemporanea, e uno pensa è molto diverso da quello che scrive, eppure dentro di me c'è anche questo fascino, questa attrazione per la parola poetica, che è una cosa che mi piace coltivare negli anni.
Che bel ritratto che ci hai regalato, Andrea Fazioli. C'è qualcosa che vuoi dire che non abbiamo detto?
Non saprei, ci sono quelle domande classiche che si fanno ai questionari: il colore preferito, la musica preferita. Ne parlavamo prima a microfoni spenti, no? Se dovessimo chiedere a un'intelligenza artificiale di fare questa intervista, avrebbe sicuramente selezionato delle domande banali. Ma a volte anche le risposte alle domande banali possono essere interessanti.
Verissimo.
Prova tu a farmi una domanda banale e vediamo che cosa salta fuori. Credo che anche un'intervista sia come una narrazione. Non si tratta di creare qualcosa, ma di togliere la terra e di lasciare che quello che era sepolto venga alla luce. E poi alla fine c'è qualche cosa di misterioso che ci sfugge. E quel bello è che nelle esperienze più profonde della nostra umanità c'è qualcosa che non riusciamo a capire. Ecco, lasciare spazio al mistero è anche una cosa che cerco di fare nella mia narrativa. E nei miei simboli più profondi, per esempio il simbolo che cerco di usare della volpe nei romanzi con Elia Contini, lui osserva queste volpi nel bosco che sono vicine all'essere umano perché arrivano fino alla periferia della città, però sono inesorabilmente selvatiche, boschive. Ecco, nel simbolo della volpe in fondo si incarna il simbolo che la realtà è sempre misteriosa, inconoscibile, vicinissima e magari raggiungibile da ogni nostra percezione, ma c'è sempre qualche cosa che torna nel bosco, come quando in macchina incontriamo una volpe che per un attimo si ferma abbagliata dai fari dell'automobile e siamo lì ed entriamo in relazione, la guardiamo negli occhi e poi lei torna nel bosco e ci lascia con un mistero, ci lascia con una domanda. Ecco, io credo che alla fine in questo senso si scrive per capire sempre meglio quanto sia misteriosa la realtà, non per spiegarla.
Che bello, Andrea Fazioli, grazie di cuore per aver condiviso così tanto di te.
Grazie, grazie mille.
E ricordiamo naturalmente a tutti i nostri ascoltatori che possono riascoltare questa e le altre puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1 e possono conoscere e frequentare Andrea Fazioli sul suo blog.
Certamente, e grazie ancora, spero di non aver detto troppe scemenze.
Le tagliamo,
oppure teniamo solo quelle e vediamo che cosa esce.
vediamo, è tutto nelle mie mani. Grazie, a presto.
Grazie.
Un saluto da Andrea Fazioli, quindi, e da Michela Daghini. Grazie di essere stati con noi, a settimana prossima.
Quelle bambine bionde con quegli anellini alle orecchie, tutte spose che partoriranno uomini grossi come alberi, che quando cercherai di convincerli, allora lo vedi che sono proprio di legno. Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro luce tutto il tempo se ne va. Guarda le notti più alte di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie, fa il verso delle rane e puntuale arriva sulle aie bianche come le falciatrici a Cotimo. Voci dal sole, altre voci, da questa campagna altri abissi di luce, e di terra e di anima niente più che il cavallo e il chinino, e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro sole tutto il tempo se ne va. Girano le lucciole nei cerchi della notte, questo buio sa di fieno e di lontano, e la canzone forse sa di ratafià.